Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Daniele Del Giudice in una lezione dal titolo Dictis non armis, l'arma della parola. La lezione si è tenuta il 13 maggio del 2004 in occasione della rassegna Nel segno della parola, i classici, terza edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Molti, molti, molti anni e secoli dopo, a un livello infinitamente più basso, un piccolo contemporaneo va a trovare la parola. E questo è il dialogo che ne scaturisce. Gentile parola, come sta? Bene, non si vede. Direi piuttosto che si sente. La sua voce è chiara e forte, ma io vengo a farle visita in questa epoca nuova di armi e conflitti asimmetrici per scoprire se lei ha ancora la sua forza antica o almeno l'efficacia riconosciuta che originò quel vecchio adagio popolare: uccide più la lingua che la spada. Ne dubita? Non mi permetterei mai, signore. Guardi, giovanotto, su di me se ne sono dette di tutti i colori. Del resto il mio destino di parola è purtroppo quello di essere parlata. Magari potessi essere lettera morta. Quanto mi piacerebbe starmene tranquilla nei vocabolari di migliaia di lingue, dialetti, idioletti, a disposizione, ma solo come pura, illimitata possibilità. Le ricordo quello che diceva il caro vecchio Saussure, distinguendo tra langue e parole. Ecco, io vorrei starmene tranquilla nella langue, come le dicevo, e non essere obbligata alla parole. Ma che chiunque in qualunque quadrante del mondo a ogni istante prende e mi parla, sapesse quanto invidio il verso animale, mio collega, per il quale nessuno mai si è montato la testa. Percepisco un suo disappunto. Ha subito di recente critiche, attacchi, a valanga. Un continuo saliscendi di fiducia e sfiducia, di valore e disvalore, di entusiasmo e deprimente depressione nei miei confronti. I più dolorosi? La graduatoria è ampia, ma visto che lei vuol parlare delle armi e della parola, me ne vengono in mente un paio. I più dolorosi, ma anche i più utili. Uno dei miei più duri contestatori fu un soldato austriaco, andato in guerra volontario, un ingegnere viennese che poi si sarebbe perfezionato in aeronautica a Manchester, Ludovico, Ludwig nella sua lingua, Wittgenstein. Si arruolò all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Tra il 1915 e il 1918 combatté in Galizia, poi del fiume Lomnica, poi ancora sull'altopiano di Asiago, finché fu catturato dagli italiani. Combatteva per il tramontante impero asburgico sui diversi fronti, sparava e scriveva, mirava e prendeva appunti per un suo Tractatus Logicus, Logico Philosophicus, su di me parola e mi sistemò rigorosamente nell'ordine delle proposizioni, stabilendo i miei limiti, quel che potevo dire sensatamente e quello che sensatamente non potevo dire, e di quanto non potevo dire occorreva tacere. Molto severo. Ma in fondo mi ha messo a posto e mi è servito. Ogni limitazione è anche un potenziamento. Poi ce n'è stato un altro, direi più fantasioso e simpatico. Anche lui era un tecnico. Un idraulico? Un linguista? No. Un ingegnere, anche lui. Pensi che combinazione. Ancora un ingegnere? Ma lei, signora, mi pare abbia un debole per gli ingegneri. Sì, lo ammetto. E le dirò perché. Gli ingegneri sono più costanti e equilibrati. E mi davano una utilità. Invece quelli che mi denigravano maggiormente e senza mio vantaggio erano proprio gli stessi che mi amavano svisceratamente, poeti o narratori puri, quasi li avessi delusi, come Hofmannsthal nella sua celebre lettera di Lord Chandos. Ma per tornare al secondo ingegnere, devo dire che mi ha rivoltato come un guanto. Era andato in guerra anche lui, negli stessi fronti di Ludwig, reclutato alla leva come alpino. Carlo si chiamava. E poi si chiamava anche Emilio, Gad. Alla fine fu catturato sull'Isonzo dagli austriaci. Non mi ha mai preso sul serio, ma mi rispettava. Mi faceva ballare come una vera signora. Walzer, tanghi, polche, minuetti, mazurche. Non mi ha mai annoiato e non mi ha mai messo le mani addosso. Quanto mi divertivo con Carlo Emilio. Anche lui combatteva e scriveva un suo diario di guerra e poi di prigionia. Come vede, giovanotto, non è poi vero che quando parlano le armi io non riesco più a parlare. Sono d'accordo con lei, signora. Non faccio fatica a capire che il linguaggio, in fondo, fu la prima forma di tecnologia, ingegneria delle parole, opera di costruttori di nodi sintattici e bulloni di grammatica, organizzazione del puro suono in pensiero articolato. Del resto, poiein in greco significa eseguire, concludere, finire, fare. Il poiein valeva sia per fare una sedia quanto per fare una poesia. Eh sì, giovanotto, quella era la grande epoca della retorica effettuale. Ma mi creda, non sono mai stata passatista. Detesto i rimpianti e mi adeguo velocemente all'accadere. A disposizione, come le ho già detto. Certo, quelle orazioni antiche muovevano i cuori, portavano i giovani alla battaglia, grandi ideali etici per tollerare le ferite, farsi sbudellare e morire. I politici di allora e di oggi sono obbligati a fare i conti con me, obbligati alla retorica, da sempre. Ma quelli di oggi, dato che non coltivano il rapporto diretto con i cives, non si impegnano più in uno sforzo di seduzione, ormai del tutto inefficace, che non commuove nessuno, né convince, né persuade. L'epoca è quella del presentabile, anzi, il minimo presentabile. Il minimo sufficiente per risultare presentabili. prendere o lasciare. Un tempo si credeva che per dire il vero bastassero poche parole, molte invece per dire il falso. Questo non vale più. Il presentabile coincide con il poco. Signora, sa cosa mi viene in mente a proposito della retorica e della persuasione? Aspetti, giovanotto. Sì, certo, so benissimo a chi pensa. Amico o nemico? Anche lui è un contestatore utile nei miei confronti, direi. Era delle stesse zone frequentate da Wittgenstein e da Gadda solo qualche anno prima della guerra. Un giovane goriziano, Carlo anche lui, Michelstetter. Il suo non era neanche un libro. Prima che si suicidasse con una rivoltellata, era una semplice tesi di laurea. Lui pensava come un greco antico, conosceva a memoria i testi classici, per immedesimarsi scriveva prevalentemente in greco. La persuasione o la retorica, tertium non datur, diceva. Diceva anche, dovrò fare guerra alle parole con le parole. E mi ha messo in imbarazzo, forse più di ogni altro. Difficile venirne a capo. Come retorica ero ridotta a uno straccio dai suoi pensieri. Altro che persuadere. La retorica nella quale ero coinvolta e usata era per lui il contrario esatto della persuasione. Il persuaso era chi ha in sé la sua vita. E io, ahimè, ero l'anti-persuasione. Io, in forma di retorica, ero l'apparato verbale di modi e istituzioni con cui la possibilità stessa della persuasione si nascondeva. Per spiegare il suo ragionamento, ricorreva a metafore prese dalla chimica o dalla fisica dei gravi, anche se alla fine la complessa e ipotetica figura positiva del persuaso sottintendeva sempre un sentimento religioso. La vedo preparata, signora? Beh, è il meno che posso fare. Registro sempre le opinioni e quel che si dice di me. Sì, ma adesso mi viene un'idea. E se provassimo a pensare che la situazione d'oggi, non come conflitti tra civiltà, ma come un enorme conflitto globale, trasversale, tra retori e persuasi. Trasversale perché in un campo e nell'altro ci sono sia i retori continuamente e invano impegnati a raggiungere il possesso di se stessi con le più efficaci motivazioni, sia quelli che le motivazioni le hanno già e ne vivono. Può darsi, risponde la retorica, la parola. Può darsi, ma le guerre, per quel che ho appreso a mie spese, derivano da interessi economici o da interessi politici, di espansione o controllo di un territorio. A me, parola, ogni volta viene chiesto di renderle plausibili. È il mio ruolo più infimo, ruolo servile, il ruolo più umiliante, è anche uno dei casi in cui sono totalmente disarmata. Però è vero che se mi volto alle radici di quello che dico, vis e vita hanno lo stesso etimo, vita e violenza sono fin dall'origine connaturate. E lo stato di fatto originario non è una novità. Ed è vero che in greco soltanto un lieve spostamento di accenti separava bios, vita, da bios, arco, arco della freccia. Peraltro, l'ideogramma sumero ti, che indica appunto la freccia, significava anche la vita. Dunque, stando all'antico dictis non armis, il mio compito è impegnativo. A me, parola, spetta il compito di mitigare e contrastare una violenza originaria che è nella vita stessa. Devo scongiurare quel conflitto che è primario e interno alle radici del vivere. Difficilmente mi riesce, come lei stesso può immaginare. Per lo più vengo impiegata in veste ancillare per legittimarlo. Io sono soltanto la retorica. Servo ottimamente per i propositi pacifici. Servo ottimamente per quelli bellicosi. Ma allora, signora, cosa possono le sue armi? Poco nei conflitti. Quando la decisione è presa e a prenderla sono sempre le leadership, non posso fare quasi nulla. Piuttosto ho una certa utilità nel dopo, quando il dolore e l'orrore si stemperano nella memoria, quando gli storici mi impiegano nella ricostruzione delle cause vere, degli errori sui campi di battaglia, delle alternative che erano possibili, ma furono scartate o non tenute in alcun conto. E la sua lezione serve, è utile, quasi mai. Qualche correttivo, sì, o l'emendamento delle indecenze più intollerabili, ma alla fine prevale sempre l'antica idea che chi non prende l'iniziativa la subisce prima o poi. Lei non mi conosce bene, giovanotto. Ho mille volti, mille facce, mille impieghi. So essere parola trasparente e parola completamente opaca. So essere del tutto esplicita come una onomatopea, ma sono abilissima a celare il mio significato nelle convenzioni. Beh, tutto sommato non è poco. Qualche arma ce l'ha. Direi che ne ho parecchie. Sono arma, ed è il mio volto meno usato, ma che più amo, quando sono parola necessaria. Un bisogno di parola come bisogno di cibo, come lo stimolo di una fame inesausta. Hai idea, giovanotto, di quante persone in questo istante hanno fame di parola? C'è stato un piemontese, Primo Levi, che ha descritto molto bene questo tipo di inedia. Ingegnere? No, un chimico, delle vernici. Di notte, in campo di concentramento, aveva un incubo ricorrente. Tornava a casa, a tavola, con i parenti, mangiava e subito raccontava ciò che aveva visto e patito. Ma nessuno riusciva o voleva ascoltare le sue parole. Era già accaduto al vecchio marinaio nella ballata di Coleridge. Ritorno, fame, cibo, mancato ascolto, era il lavorio onirico comune ai deportati. Non si trattava dell'indicibile, nobile e sensatamente normativo di Wittgenstein, ma del inaudito, il non ascoltato o non tollerabile all'ascolto, l'anus mundi, il culo del mondo nello spazio concentrazionario del genocidio. Quante volte sono stata spesa come parola antidoto, come parola vaccino, affinché l'inaudito non si affacciasse mai più sulla terra. Eppure, nell'ultimo decennio del secolo appena passato, l'inaudito si è ripresentato nei diversi quadranti geografici e ancora inascoltato. Io sono un'arma quando nasco dalla strada, quando sono parola di emergenza, parola nuova che sgorga immediata dai comportamenti. Sono un'arma quando entro nel dettaglio, affilata come una lama. Dio abita nei dettagli, si diceva un tempo. Sono un'arma quando sono etica e mi attengo al veritiero. Sono un'arma quando spiego quel che accade mentre accade, parlata da un poeta, oppure, perché no, da un generale. Ne conosco uno, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO del Sud Europa, Fabio Mini, che meglio di ogni altro ha saputo dire la modificazione delle guerre d'oggi e come le potenze, con vocazione o necessità di impero, eserciteranno sempre impero, qualunque sia l'appartenenza politica dei loro leader. E soprattutto sono un'arma quando chi mi parla si rivolge agli altri come a se stesso, in trasparente intimità. C'è una regola d'oro anche per la parola, sa, giovanotto, non solo amare gli altri come se stessi, ma parlare agli altri come a se stessi. Un complemento non da poco, mi creda. Perché non mi parlano tutti così? È tanto difficile, poi. Beh, dunque non le mancano le munizioni, signora. Anzi, qui si tratta di artiglieria pesante. Faccia attenzione, però. Via, non mi presti troppa fiducia. E comunque mi piace usare anche i pezzi leggeri, solo apparentemente più leggeri. Le ho già detto che sono contro il passatismo. Amo la gioventù. Quel Michelstetter che mi ha messo in imbarazzo era un semplice laureando. Ma qualche anno prima, Alfred Jarry, un liceale addirittura, francese di fine Ottocento, mi usò in termini paradossali per descrivere il suo ciclo di Ubu, monarca ingordo e spietato dallo stomaco insaziabile, inventore della patafisica, cioè della scienza delle soluzioni immaginarie, cioè delle soluzioni violentemente insensate. Da quel momento, alle spalle di ogni capo di governo, non c'è soltanto la propria fotografia ufficiale, ma anche quella ufficiosa di padre Ubu. Signora, le sue armi mi travolgono. Aspetti, guardi che non ho mica finito. Io adoro essere l'arma del comico, del burlesque, del ridicolo, della buffoneria. Sono potentissima quando vengo usata alla rovescia, in un grande mondo capovolto che punta al basso, un mondo senza affettazione, che si inginocchia, che accetta l'indegnità e rinuncia volontariamente alla dignità per temperare, anzi, mettere alle corde e schiacciare il nostro tragico. Il comico non pretende di risanare il male, mi disse una volta Gianni Celati. Invece, con la sua ossessione, mette a nudo la nostra coscienza infelice. E poi io, parola, sono arma letale quando mi impiego nel fantastico, nello spazio intermedio tra reale e immaginario, che è il semplice probabile, rottura dell'ordine riconosciuto, irruzione dell'ammissibile in seno all'inalterabile legalità quotidiana, come scriveva Roger Caillois. Io, parola, amo essere la guerriglia dei visionari, i disperati della science fiction, profeti laici della modernità, che nei secoli, muovendo dall'esistente all'imminente, cioè dal vero al verosimile, hanno annunciato un futuro disastroso delle società, che poi, di giorno in giorno, così spesso, si è realizzato. Signora, so che non si deve indagare sull'età femminile, ma potrei chiederle, lei andrà mai in pensione? Giovanotto, nessuno andrà mai più in pensione. E tantomeno io. Io devo lavorare. Non posso permettermi di stare con le mani in mano. Mi piacerebbe, ma non mi lasciano in pace. E comunque ho trovato un nuovo posto. Un posto alle poste? Di più. Molto di più. Io oggi, parola, sono la merce. Sono parola merce. Dopo la pietra, il legno, il ferro, sono io la materia prima. E come tale mi comprano e mi vendono. E io devo restare competitiva. Vengo impiegata nelle enormi fabbriche e opifici della comunicazione, che però purtroppo ormai comunica solo se stessa. Faccio parte della grande economia e so mimare i suoi modi a meraviglia. Vuole sentire? Ascolti, sono tutto orecchie. Mi segua. Vado? Vada. Anche il sole deve rendere. Il sole lavora, si dà da fare. Ma quanto lavora? Più o meno dalle 7 alle 12 ore giornaliere, a seconda delle effemeridi e le diverse latitudini. Dunque, nel migliore dei casi, a pieno regime del solstizio, il sole lavora non più di 12 ore. E le altre 12 ore cosa fa? Si spreca da un'altra parte, altrove. È necessario prima di tutto ottimizzare l'attività solare. E poi il problema non riguarda soltanto la scarsa produttività del sole, ma il mancato coordinamento di un intero sistema incoerente e disorganizzato che riduce i margini di utilizzo. Prendiamo il caso delle nuvole. Anche questo è un problema irrisolto. Le nuvole riducono fortemente la produttività diurna del sole. Cosa fanno lì durante il giorno? Le nuvole devono passare solo di notte, come i treni merci delle ferrovie, società che abbiamo appena risanato. Le nuvole devono partecipare ad una nuova sinergia col sole, in modo da non intralciarne la radiazione. Solo una diversa mobilità delle nuvole e permanenza del sole, correttamente programmate, possono consentire la ripresa e l'accesso di questo sistema ad un ciclo economico virtuoso. Ma come, signora? Esiste dunque una virtù economica? La virtù non era un termine religioso. Guardi, ad essere sincera, neanch'io ho capito bene, ma i casi sono due. O esiste un'economia religiosa, cioè una religione al risparmio, oppure esiste una religione dell'economia. Ma adesso si è fatto tardi, giovanotto, adesso devo andare. Non si perda d'animo, vedrà, ci ritroveremo. Quando? Dove? Signora, parola. Sometime. Somewhere. See you later, alligator. In a while, crocodile.
Avete ascoltato Dictis Non Armis, l'arma della parola. Lezione tenuta da Daniele Del Giudice il 13 maggio del 2004, in occasione della rassegna Nel segno della parola, i classici, terza edizione, a cura del Centro Studi, la permanenza del classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.